Iniziamo?
Sì.
Perché poi ti metto questo. Aspetta che iniziamo. Allora, buonasera a tutti. Procedo con l'avvio della registrazione del consiglio, a cui poi seguirà l'inno nazionale e potrà iniziare il consiglio. Un secondo. La registrazione è iniziata.
Grazie, buonasera a tutti, ringrazio sia i consiglieri in presenza che il segretario comunale e gli altri consiglieri che sono da remoto. Adesso procederò all'appello, considerato appunto che il dottor Guazzi è collegato da remoto in virtù del fatto che gli impegni di fine anno che lo obbligano a presenziare a tutti i consigli comunali non gli hanno consentito di essere da noi questa sera in presenza. Procedo con l'appello. Felissari.
Grazie, grazie.
Presente. Cremonesi Debora.
Presente.
Cantaluppi Federico.
Presente.
Asti Jessica.
Presente.
Bona Massimiliano Giuseppe ha mandato una sua certificazione, una sua dichiarazione nella quale appunto per un'indisposizione non riesce a partecipare alla riunione odierna della seduta del Consiglio Comunale. Locatelli Alberto.
Presente.
Maffi Mattia.
Presente.
Uggeri Stefano.
Presente.
Pizzi Eva è assente, aveva comunicato la propria impossibilità a partecipare ai lavori di questo consiglio per un impegno professionale ineludibile. Ferrari Antonia.
Presente.
Menin Sergio.
Presente.
Mondello Orazio.
Presente.
Guarnieri Emilio.
Presente.
Grazie. A svolgimento dell'appello risultano presenti un numero di consiglieri che quindi danno il numero legale a questa seduta. Se siete d'accordo, ringrazio ancora la presenza del dottor Guazzi, che fungerà come sempre nella sua funzione anche da remoto. Prendo la parola per un aggiornamento nelle comunicazioni del sindaco, che è il primo punto all'ordine del giorno, perché per aggiornare, siccome il Consiglio Comunale recentemente si era pronunciato su quella che si è configurata come un'emergenza per il nostro territorio, cioè lo svolgimento e quindi l'esercizio delle concessioni in essere del trasporto pubblico locale, in esito a tutta una serie di iniziative che si sono svolte prima che questo Consiglio ne discutesse, ma anche dopo, anche in esortazione a continuare a presidiare questa delicatissima questione che ha generato preoccupazione per i disagi, disagi che non si sono completamente dissolti, ma che vedranno domani mattina un'analisi anche all'interno dell'assemblea dei componenti dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale. Domani mattina alle 9 si riunirà l'Agenzia nella sua formazione di assemblea plenaria, quindi presenti tutti i referenti amministratori locali che sono stati delegati a presenziare. Per il Lodigiano saranno presenti perché siamo titolari di quote di presenza noi, la provincia di Lodi, il comune di Tavazzano e il comune di Castelnuovo Boccadadda. In quella sede verrà presentato un piano che riguarda la possibilità che tutti i sistemi che oggi organizzano il trasporto pubblico locale vengano posti in gara. La legge obbliga a questo adempimento entro il 2026 e domani l'Agenzia propone una configurazione operativa nella quale si possa, sia per quel che riguarda il Comune di Milano e l'area metropolitana milanese, sia per quel che riguarda tutti gli altri bacini riferenti a Monza Brianza, afferenti alla provincia di Lodi, possano essere messi in gara per la concessione appunto di nuovi servizi, così come nella riorganizzazione che sarà proposta domani e che noi non conosciamo ancora sarà rappresentata. Noi domani andremo a sostenere la legittimità, come dire, di una istanza che il Lodigiano chiederà di essere valutata all'interno dell'Assemblea, affinché per quel che riguarda le linee di appalto di queste concessioni si salvaguardino anche le integrità e le opinioni e la sovranità delle stesse che emergeranno dai territori, perché per esempio nell'ipotesi delineata la nostra area dovesse essere assimilata a grandi aggregati come il sud-est milanese o addirittura la Martesana, quindi ricomprendendo le aree contigue alla città nella vasta area metropolitana, ci sono, come dire, disomogeneità, il bacino sarebbe d'utenza riguardante milioni di mobilitazioni di persone durante l'anno, riguarderebbe 11 o 12 milioni, circa poco meno di 12 milioni di chilometri da esercire, e quindi rischieremmo di perdere di vista anche invece la modalità con la quale il territorio lodigiano sta pensando di riorganizzare la propria offerta di servizio, cercando ovviamente di rimuovere per quanto possibile nel nuovo progetto di offerta, quindi delineando i nuovi reticoli trasportistici sia su gomma che su ferro, ottimizzando le risorse che oggi sono a disposizione, sia di carattere economico che risorse umane. Come sapete, uno degli elementi strutturali considerati molto negativi che si sono ripercossi nella creazione dei disservizi è la mancanza di personale, di guida e anche, come dire, condizioni economiche costrittive che sono ferme da molti anni e che non sono più state aggiornate e che non consentono di esercire così come la popolazione residente ritiene. Per cui cercheremo di razionalizzare il più possibile la possibilità che il sistema vada a gara, salvaguardando quelli che sono gli indirizzi di un nuovo piano al quale il nostro territorio sta lavorando, proprio per non andare incontro in modo fiero e indifferente a quelle opzioni che oggi non hanno retto alla prova dei fatti e che hanno generato solo disservizi e allarme sociale, anche perché i disservizi conseguono la impossibilità di dare non solo opportunità di trasporto verso i luoghi di lavoro, ma anche ai giovani studenti verso gli istituti scolastici. Questo è un aggiornamento a cui, se riterrete, seguirà un successivo aggiornamento e vedremo le modalità con le quali offrire l'esito anche e la conoscenza dell'esito dell'assemblea di domani mattina. Grazie. Se non ci sono necessità di intervento, proseguirei nell'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica variazione approvata con delibera di giunta comunale 167 del 29/11/2023. Relatore l'assessore Uggeri.
Grazie signor sindaco. Questa è una semplice ratifica, di questo argomento abbiamo parlato anche nella commissione bilancio all'uopo convocata. È una sistemazione di fine anno di tutti i vari capitoli, personale, le entrate di vari contributi, insomma una chiusura dell'anno in corso. Grazie.
Grazie. Se ci sono richieste di interventi su questo oggetto. Non ci sono richieste di interventi? Si mette in approvazione. In presenza chi è d'accordo? Sono presenti favorevole consigliere Guarneri, favorevole consigliere Locatelli, assessore Uggeri, vice sindaco Cremonesi, consigliere Maffi. Da remoto e Cantaluppi, chiedo scusa. Da remoto sono presenti. Grazie. A seguire, dottoressa Ferrari.
Astenuta.
Grazie. Collega Menin.
Astenuto.
Grazie. Collega Orazio Mondello.
Astenuto.
Grazie. Risultano quindi tutti i consiglieri partecipanti al Consiglio si sono pronunciati. Grazie, il provvedimento quindi è approvato. Dottor Guazzi, c'è bisogno di rendere l'immediata esecutività del provvedimento? No, grazie. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anni 2024-2026, presenta il provvedimento il collega Uggeri.
Grazie signor sindaco, è un documento connesso all'approvazione anche del punto successivo del bilancio di previsione 2024, un piano delle alienazioni che sostanzialmente è invariato rispetto all'anno scorso e che quindi portiamo in approvazione con gli stessi asset del 2023. Grazie.
Sono richieste di precisazioni, di chiarimenti, di intervento? Se no si mette in approvazione. Chi è favorevole? In presenza tutti i consiglieri sono favorevoli. Da remoto, consigliere Asti?
Favorevole, favorevole.
Grazie. Collega Ferrari?
Nota.
Collega Menin.
Astenuto.
Collega Mondello.
Astenuto.
Grazie. Voti contrari nessuno. Tutti così. Allora prima, quindi approvata, metto in approvazione anche l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è favorevole da remoto?
Atti favorevole.
A seguire, Ferrari, grazie.
Menin,
grazie.
Astenuto.
Grazie. Mondello.
Mondello.
Grazie. Anche questa approvata. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione 24-26 e allegati. Il relatore a nome della giunta del provvedimento è l'assessore al bilancio Stefano Uggeri.
Grazie signor sindaco, in questo caso mi permetto di prendermi qualche minuto in più dato che è l'ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione, il bilancio 2024. Pensate che il primo bilancio di questa amministrazione è stato approvato nella surreale atmosfera del 12 marzo 2020, quindi da allora è cambiato veramente tutto, è cambiata l'Europa, è cambiata l'Italia, è cambiata anche lo di vecchio. Allora lo approvammo anche in quel caso da remoto, fu forse l'inizio delle esperienze di approvazione con questi strumenti. Abbiamo superato, eravamo nel pieno del lockdown, quindi abbiamo superato una fase difficilissima per il comune di Lodivecchio, ma per tutti i cittadini, per tutte le associazioni, e però da quel momento abbiamo anche colto delle opportunità scaturite da quel momento di crisi. Abbiamo retto come amministrazione, come istituzioni, come gruppi organizzati, associazioni, e tramite poi le straordinarie opportunità rappresentate dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo avuto anche la capacità di sommare i fondi che abbiamo reperito in modo autonomo e con fatica, anche risorse in arrivo appunto dal PNRR. Quindi in questi anni abbiamo approvato via via bilanci di previsione che prendevano l'assetto della realtà che volevamo costruire, e quest'ultimo bilancio non può anche che essere un piccolo resoconto di diciamo l'occasione per presentare questo bilancio non può che essere anche quella di un piccolo resoconto del passato, anche se poi ci saranno ovviamente modi e tempi adeguati per fare un vero e proprio rendiconto. Però è innegabile che da quel bilancio di previsione del 12 marzo 2020 poi questa amministrazione ha investito parecchio, ha investito sulle strutture scolastiche, ha investito sulle strutture sportive, ha investito in generale sul patrimonio comunale. Mi vengono in mente le case popolari, mi vengono in mente gli interventi al cimitero, e anche se parliamo di qualcosa che sta per avvenire nel prossimo futuro, di un investimento diciamo in servizi, in valore aggiunto, che è quello di dare alla cittadinanza un servizio migliore, quindi passare a una gestione in partenariato pubblico-privato dal 1 gennaio. Abbiamo investito in cultura, quindi non solo col progetto strategico del polo archeologico, ma anche con la valorizzazione di tutte le iniziative di carattere culturale e socio-ricreativo che si sviluppano lungo tutto l'arco dell'anno. Abbiamo investito in sicurezza, impegnandoci e traghettando a buon esito tutto il lavoro fatto in tema di nuova caserma dei carabinieri. Abbiamo investito e investiremo ancora sul verde pubblico, a testimonianza che anche il verde è un vero e proprio diciamo asset di questa amministrazione, in generale di tutta la comunità. Abbiamo investito per migliorare il patrimonio arboreo, la messa in sicurezza, la sua implementazione. Abbiamo investito in salute, quindi non solo con le iniziative di carattere sociale che da sempre sono un po' il perno dell'agire delle amministrazioni che si sono succedute, ma anche in termini di nuovi servizi e di tutela delle fasce deboli, delle persone fragili, dei gruppi fragili. Abbiamo investito su tutti questi fronti e abbiamo investito anche nel dare assetto alla Lodivecchio di domani tramite l'avvio del procedimento del piano di governo del territorio, uno strumento cardine che determinerà lo sviluppo di medio-lungo periodo di questa comunità. Quindi anno dopo anno siamo arrivati a questo bilancio di previsione 2024 approvato in tempi record, perché le scadenze imposte dal governo quest'anno sono state come mai prima d'ora, un bilancio approvato in giunta il 15 novembre, e questo è stato possibile grazie anche al grande lavoro che è stato svolto dai colleghi amministratori e dagli uffici comunali, che hanno veramente corso per attenersi a quanto previsto dal governo in una situazione di totale incertezza, perché al 15 novembre diciamo, era ancora possibile addirittura variare il bilancio in corso, il 2023, e ci veniva chiesto addirittura di chiudere il bilancio di previsione 2024. Comunque, ciò nonostante, siamo intervenuti, abbiamo fatto le nostre previsioni, nell'incertezza anche della definizione del fondo di solidarietà, cioè il contributo che viene erogato dallo Stato ai comuni per le funzioni fondamentali, e ancora oggi quella cifra precisa non c'è, e quindi è evidente che è un bilancio che verrà variato più volte. Questo proprio per gli elementi di insicurezza e instabilità che ci sono stati dati dall'alto. In particolare, quindi, voglio ringraziare anche la dottoressa Simona Corti e anche il revisore dei conti, dottor Pucci, insieme a poi a tutte le altre responsabili di servizio del nostro ente, perché comunque è stato fatto un lavoro preciso, per quanto possibile, puntuale, e per stare all'interno dei tempi, e quindi arriviamo 14 dicembre a un'approvazione di un bilancio come nel recente passato non si era mai visto. Ed è anche l'occasione, visto che ho citato anche la parte, diciamo, tecnica di questo comune, anche in questa sede è l'occasione per salutare le due responsabili che dal 1 gennaio andranno in meritato riposo, cioè Gazzola e Guidotti. Quindi questo bilancio si dovrà poi confrontare comunque con questo previsto taglio di contributi ai comuni, che ad oggi è circa paventato in circa 200 milioni, e peraltro non viene ancora, diciamo, messo in chiaro il meccanismo per il quale poi questi 200 milioni verranno ripartiti sugli enti locali. Ciò nonostante, abbiamo confermato le aliquote senza aumenti, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, si prevede il prosieguo di tutti gli investimenti nelle opere pubbliche e un rinnovamento del personale con il rafforzamento degli uffici strategici dopo il percorso già avviato negli scorsi anni, anche grazie, diciamo, anche in virtù del fatto che c'è un turnover fisiologico a cui la nostra amministrazione ha affiancato un potenziamento. Quindi, con questo bilancio di previsione 2024 diamo ancora più spazio e risorse allo sviluppo di Lodivecchio e alla sua crescita collettiva. Penso che lasciamo una città rinnovata e innovata, con lo sguardo proiettato al futuro e le radici ben piantate su un progresso armonico, esigente nel suo ruolo di attore primario nel territorio e attenta agli sviluppi che ne deriveranno. Grazie.
Grazie all'assessore Ruggeri. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento? Quindi prima ci sono richieste di dichiarazione di voto? Nessuna richiesta. Io volevo solo aggiungere alcune cose, perché l'essenzialità dell'esposizione da parte dell'assessore non ha impedito naturalmente di dare un quadro generale. Questa è l'ultima volta che noi, questa amministrazione, questa maggioranza presenta il proprio bilancio. La prima volta è stato ricordato dall'assessore, è stato il 12 marzo del 2020. Eravamo già allarmati, allertati da quella che poi si è rivelata una delle più terribili fasi in tempo di pace vissuti almeno da molte generazioni, soprattutto quelle post-belliche come la mia e come quelle che si sono succedute. Eravamo stati posti di fronte alla necessità di programmare i nostri impegni di coalizione di fronte a delle esigenze di carattere ordinario. Siamo stati chiamati invece dalla circostanze, della situazione, della drammaticità degli eventi a rispondere in modo straordinario. Siamo stati chiamati anche a evocare per scienza e coscienza anche energie che pensavamo forse neanche di possedere di fronte a quello che è accaduto. Quello era il contesto, un contesto nel quale la scienza doveva darci rassicurazione e la coscienza di ognuno di noi doveva essere interrogata come dovevamo e potevamo svolgere di fronte a questo dramma collettivo il nostro lavoro come persone e soprattutto come amministratori locali. Credo che abbiamo retto tutti. Abbiamo cercato di non disattendere ai ruoli e all'esercizio della responsabilità che è per noi l'essenza della funzione che siamo chiamati a svolgere quando gli elettori ci affidano un ruolo di rappresentanza dei loro interessi generali, non intesi come somma degli interessi dei singoli, ma come capacità di essere sintesi, di rappresentazione di un interesse generale. Nel momento più drammatico credo che siamo riusciti anche come Consiglio Comunale, come Giunta, come componenti anche degli organi esecutivi ad esercitare la nostra funzione. In quel contesto sono state richiamate alcune cose nella relazione, voglio solo integrare alcune delle cose che sono già state dette da Ugeri. Come abbiamo approcciato questo bilancio? È già stato detto. Il nuovo governo ci ha chiamati come amministratori locali ad assumere con senso di responsabilità una indicazione che poteva consentire al governo di porsi nella condizione di poter programmare la propria legge finanziaria dopo aver sistemato e organizzato i conti che esigeva l'intero sistema degli enti locali. L'abbiamo fatto in carenza anche di indicazioni precise e puntuali, quello che ritualmente era chiamato il decreto sulla finanza locale. L'abbiamo fatto in assenza della conoscenza dei fondamentali con cui si compongono gli esercizi di bilancio, le condizioni bilancistiche, sono state emanate nuove norme per la definizione degli stessi e soprattutto è stato posto in capo in maniera più stringente ai responsabili degli uffici, delle varie aree, le responsabilità se non si fossero rispettati i tempi. Questo ci ha costretti a chiedere alla nostra amministrazione, in senso lato, a cominciare dall'alta dirigenza, dei responsabili delle aree e anche ai colleghi di giunta, uno sforzo che peraltro per noi non è stato banale proprio perché era l'ultimo esercizio di bilancio prima della tornata elettorale che ci sarà, sembra, il 9 giugno dell'anno prossimo. La tornata elettorale ci sarà di sicuro, probabilmente la data è quella del 9 giugno. L'abbiamo fatto naturalmente per un senso di lealtà e di rispetto della gerarchia anche dei ruoli. Il governo ci ha chiesto di fare questo, noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto però costringendo il nostro bilancio a sopportare dei tagli lineari. L'abbiamo fatto però anche perché siamo convinti che nell'evoluzione delle cose nelle prossime settimane ogni sopravvenienza anche che colmi le lacune delle informazioni di cui ancora oggi non possiamo disporre per poter avere una compiuta rappresentazione della disponibilità delle risorse, in particolare delle entrate, perché noi abbiamo una grande certezza sulle spese, abbiamo invece una forte aleatorietà sulle entrate. Procederemo con variazioni. La cosa che più ci preoccupa, per esempio, è quella che ancora ad oggi non sono conosciuti se 3 anni di fondi Covid saranno lasciati o no nella disponibilità degli amministratori. Ancora non sappiamo se tutte le poste, le risorse finanziarie che sono ingenti per un comune come il nostro, sarà possibile liberare qualcuna di queste risorse che sono bloccate sui fondi di esigibilità. 5%, 10%, non ci è dato ancora conoscere questo. Saremo attenti, però siamo stati leali. È un riconoscimento che noi pretendiamo, perché credo che non sia diffusissimo, a prescindere dall'appartenenza politica, riconoscersi nelle maggioranze che governano il Paese o Regione Lombardia, è un dato di onestà intellettuale ed è un'attenzione che noi vogliamo avere nei confronti di chi è sovraordinato a noi. Noi non siamo abituati a considerare gride manzoniane le norme che sono poste a tutela dell'interesse generale. Ci sarà tempo e debito, a debito, diceva prima Stefano Ugeri, per fare il rendiconto di mandato. Lui ha riassunto solo poche cose, io ne aggiungo solo per titoli. Penso ai grandi sforzi, all'enorme sforzo che è stato fatto, per esempio, su tutti i servizi a rete. Noi avremo per gli investimenti che sono già in atto, quelli che sono stati realizzati, per esempio nel settore dell'acqua, e quindi nel potenziamento della rete, nella qualità di quello che entrerà nelle reti pubbliche, anche rispetto alle insorgenti preoccupazioni sulle caratteristiche della risorsa fondamentale di cui godiamo, e cioè quella dell'acqua, impianti molto moderni. Credo che saremo una delle poche amministrazioni, per gli investimenti che sono programmati e che sono già iniziati, ad arrivare all'appuntamento del 2026, probabilmente già pronti a rispettare quelle che sono le indicazioni delle direttive comunitarie che non sono state ancora completamente recepite nel nostro ordinamento e che saranno fatte oggetto probabilmente per obbligo normativo entro il febbraio del 2025. Pensate ai grandi sforzi che abbiamo fatto sull'illuminazione, dando corso e completamento, non superando poche difficoltà, alle 1000 punti luci che sono state riqualificate. Pensate alla viabilità, milioni di investimenti senza impegnare risorse proprie o aumentare i limiti di indebitamento della nostra amministrazione locale. Un valore stimato in alcuni milioni di euro. Pensiamo anche, è stato già ricordato quello che è stato fatto sull'edilizia scolastica e altro, all'area sociale. Abbiamo ereditato un passaggio di consegne che ci dava un'idea, era una narrazione ma che aveva già supportato dentro alcuni atti amministrativi l'indicazione di far evolvere la nostra politica in generale nell'area sociale, ma verso gli anziani in questo caso e non solo quella degli anziani, e di tradurre quella che era un'intuizione felice in un dato di realtà. Si è ampliata già per realizzata, si è ampliata l'istanza, oggi è la seconda volta che ci viene richiesta l'ampliamento della cosiddetta casa dei nonni, il villaggio di Teresa, e cioè la prima accoglienza dopo quella che impone la fuoriuscita dal nucleo familiare, dalle pareti, dalle proprie pareti domestiche. Un'iniziativa che in una visione che non è più monoidentitaria dell'offerta delle residenze sanitarie verso gli anziani, che si dispone ad essere di prima accoglienza, a cui seguirà la RSA, che è in costruzione. Sappiamo che è sub iudice, perché ci sono dei ricorsi in essere, ma siamo molto confortati dal fatto che chi investe, ed è un privato, e si è caricato completamente gli oneri di questo intervento, sta andando a realizzazione di questa struttura in tempi da record. Sarà qualcosa di molto importante che incrementerà non solo la cifra della nostra offerta locale verso un'utenza afflitta di non autosufficienza personale, ma anche un'offerta di vasta area. La cosa sull'area sociale che ha impressionato di più, almeno per noi che l'abbiamo vissuta, ma credo anche per i consiglieri in generale che hanno assistito a questa fase drammatica nella nostra comunità, dove l'afflizione del Covid ha visto una reattività del personale medico, paramedico, che ci ha anche confortato e rassicurato, dalla quale abbiamo anche tratto però la sensazione che la sanità, i rischi che corre un paese che abbandona i tratti identitari di tutela di fasce bisognose, afflitte, che sono le più fragili e che sono quindi le primissime generazioni o le generazioni più avanti nell'età, sono state quelle più avanti nell'età che hanno pagato il prezzo più alto. L'indice di mortalità è salito, vi ricordate, schizzato, eravamo tutti preoccupati. Ci sono anche dei danni che hanno subito le nuovissime generazioni. Noi l'abbiamo visto nell'area sociale ed essere riuscite a reagire trovando anche risorse umane e risorse economiche in cui siamo stati assistiti dallo Stato, dai governi che si sono succeduti in quegli anni di pandemia, ci hanno anche rafforzato nel convincimento che il valore della vita è un valore che va preservato e difeso. E quindi per questo che combatteremo ogni tendenza che incoraggerà la possibilità di investire a favore delle persone più afflitte, di chi ha più bisogno. Il tema della ricerca di una più definita identità nella nostra offerta turistica, il polo archeologico e altro. Dicevo che abbiamo aderito anche alla necessità di dotarci di un bilancio per poter esercire fino all'ultimo giorno utile, chiedere alle nostre energie intellettuali e fisiche di dedicarci a servire questa nostra comunità fino all'ultimo giorno utile. Ce lo richiede il fatto che in questi giorni sono partiti i lavori anche per la riqualificazione dell'asta di via 4 novembre, la nostra offerta interna in termini funzionali riguardo al personale, alla qualità della loro vita, ma anche e soprattutto alla rigenerazione e una rinnovata, innovativa offerta ai cittadini dovrà nascere da questo intervento di riqualificazione. Un nuovo assetto e nuovi luoghi tecnologicamente più avanzati per accogliere la polizia locale, per sistemare tutto il personale che si è assestato nell'area sociale. Il nido, l'ampliamento del nido, sono tutti interventi che sono avviati e che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovranno essere posti a conclusione. Così come l'intervento che è seguito e che era previsto nel bilancio scorso sulla riqualificazione dell'accoglienza della residenza pubblica, quello che seguirà via Matteotti, che è quello della riqualificazione di via Pandolfi. Abbiamo quindi molto ancora da fare, siamo stati molto esigenti verso noi stessi, siamo stati esigenti anche verso chi ha collaborato con noi. L'assessore ha richiamato e ha ringraziato, e aggiungo anche i miei personali e anche, credo, a nome di tutti i colleghi, al personale che non ha perso una opportunità. Noi abbiamo latenti le opportunità e aspettiamo anche delle novità, siamo disponibili, l'abbiamo fatto negli anni scorsi presentando anche dei progetti di riqualificazione per quel che riguarda l'infanzia. Abbiamo la necessità, perché l'abbiamo fatto anche recentemente, sottoponendo a nuovi sforzi anche la struttura, la riqualificazione dell'offerta sportiva nel centro Matteotti per andare incontro dopo l'esaltante stagione della riqualificazione degli istituti scolastici anche a quella tendenza ad assumere una propria propensione ad essere anche integrata con attività di carattere sportivo nelle attività didattiche curriculari. Ringrazio tutti quelli che sono stati protagonisti di questo e li invito insieme a me ancora a non perdere un giorno per poter completare questa nostra offerta in questo mandato. Ho voluto citare dei titoli, le cose che ho detto si aggiungono a quelle che ha già introdotto l'assessore Ruggeri. Credo che avremo l'occasione nella relazione di mandato di poter cifrare anche. Posso però già sbilanciarmi in questo momento, che tutti gli investimenti che sono stati fatti, comunque rispetto agli elementi identitari con i quali si compongono i bilanci, non abbiamo aumentato l'indebitamento pro capite dei nostri concittadini nei confronti della contrazione di prestiti per realizzare i lavori. Abbiamo, credo anzi, diminuito questo coefficiente. ma abbiamo straordinariamente investito milioni di euro in forma diretta e indiretta, che credo la comunità abbia percepito come sforzo collettivo, non di un esecutivo, ma di un lavoro di un consiglio comunale che credo debba essere anche orgoglioso di aver partecipato a questa stagione amministrativa. Abbiamo ancora dei cantieri aperti, avremo ancora degli investimenti sulla rete gas, sulle strade, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e confidiamo anche di far germogliare, e qui ringrazio non soltanto i capigruppo a nome di tutti i componenti del Consiglio che hanno aderito alla richiesta di ricordare quella straordinaria, drammatica stagione del Covid con il monumento che si farà nelle prossime settimane. Mi auguro che faremo uno sforzo straordinario, Ruggeri è impegnato anche in questo, ma anche a disegnare attraverso la revisione del nostro piano di governo del territorio, un Lodivecchio che sia un Lodivecchio che intercetta un futuro, che ci viene richiesto essere protagonista e disegnare in se stesso, in questo senso protagonista, nel proprio territorio, una transizione ecologica che dobbiamo assolutamente perseguire anche con scelte di una certa drasticità. Non disdegnando quello che possiamo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per interventi di forestazione che ci auguriamo possano essere anche confortati magari da qualche novità sulla quale stiamo lavorando, che ci potrebbero portare centinaia di migliaia di euro anche da investire, ce lo auguriamo, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie, mi scuso per aver rotto una ritualità di un consiglio comunale da remoto, ma è l'ultimo bilancio di questa amministrazione, bilancio di previsione, e credo che bene abbia fatto Ruggeri a tratteggiare ciò che è più completo in una relazione che ha presentato anche a nome della Giunta, ma ho sentito come un dovere di gerarchia superiore, almeno in questa occasione, di rappresentare queste valutazioni. Grazie per la pazienza che avete messo in atto, e se non ci sono interventi o valutazioni...
Sì.
Volevo fare un piccolo intervento anch'io.
Prego.
Ovviamente siamo un po' preoccupati, almeno personalmente, sulla grossa cifra dei crediti di dubbia esigibilità. Credo che in passato non sia stata mai così alta. Ovviamente si sono investiti tanti soldi, però visto che lei ha elencato una serie di opere, interventi, tutto quello che è stato fatto in questi anni, volevo anche ricordare che 5 anni fa si era detto che le scuole pubbliche erano a posto, abbiamo investito 2 milioni di euro, non erano proprio così a posto. Sulle case popolari io stesso avevo presentato delle interpellanze, delle mozioni, abbiamo dovuto iniettare denaro nostro della cittadinanza, perché per andare incontro agli errori che sono stati fatti in costruzione, di cui non siamo riusciti come comune a rivalerci sul costruttore, quindi abbiamo dovuto mettere i nostri soldi ancora, e molti crediti inesigibili sulla TARI che abbiamo sul nostro bilancio, che tutti gli anni purtroppo se non crescono, ma rimangono comunque uguali. Sull'asino nido abbiamo già parlato, in confronto a quelli della TARI sono molto ridotti, ma ci sono anche lì. Sulle strisce blu, che tanto hanno fatto parlare la cittadinanza, che ovviamente non ha visto la cosa di buon occhio, mettiamola così. E non per ultimo anche la questione del cimitero, che mi trova un po' poco d'accordo, come ho già avuto modo in passato di dimostrare nelle varie commissioni o quando abbiamo fatto il consiglio comunale. Per tutto quello che ho appena elencato, il nostro voto sarà di astensione all'ultimo bilancio di questa amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Mondello. Se non ci sono altri interventi, io acquisisco anche una nota che aveva fatto pervenire, lo dico anche per il verbale, il responsabile del gruppo Vivere Lodivecchio, il consigliere Bona, che allego agli atti. Naturalmente, cioè, sono espresse una serie di valutazioni che, per brevità, consentitemi di riassumere solo nella sua formula espressiva finale. Lascio agli atti invece l'articolazione del ragionamento a supporto di un voto a favore a nome del gruppo Vivere Lodivecchio. Se siete d'accordo, passerei alla votazione finale, quindi, sul provvedimento. Chi è favorevole? In presenza sono tutti i consiglieri appellati, favorevoli. Da remoto, consigliere Asti.
Asti favorevole. Grazie. Favorevole.
Grazie. Dottoressa Ferrari, collega Ferrari. Collega Ferrari. Grazie. Collega Menin. Collega Menin. Astenuto. Grazie. Collega Mondello ha fatto la dichiarazione di voto, quindi considero ovviamente il voto espresso. Quindi il provvedimento passa a maggioranza, senza voti contrari. C'è qualche segretario, dottor Guazzi?
Forse l'immediata eseguibilità potrebbe essere consigliata, se potrebbe essere utile.
Esatto, apprezzo l'uso del condizionale, come dire, un scrupolo giuridico che ci può venire in soccorso a futura memoria, se non erro. Grazie molte. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? In presenza tutti favorevoli. Da remoto.
Favorevole Asti.
Mondello astenuto.
Astenuto. Ferrari. Grazie. Menin. Astenuto. Grazie. Registro anche la presenza. Reduce è arrivato mentre era in corso il Consiglio, lo ringrazio anche per questo sforzo, perché rappresenta l'Assemblea convocata dalla collega Gargioni su tutta una serie di progetti del distretto. È arrivato, lo ringrazio anche per essere passato a onorare con la sua presenza questo Consiglio Comunale sul bilancio, l'assessore dottor Simone Fabiano. Grazie a tutti, vi ringrazio e buone vacanze a tutti. Sì, vabbè, quello lo vedremo. Va bene? Grazie a tutti e auguri. Grazie, auguri a tutti. Grazie.